Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
I duellanti, Alien, Blade Runner, Legend, Chi protegge il testimone, Black Rain, Pioggia sporca, Thelma e Louise, 1492, La conquista del paradiso, L'Albatros, Soldato Jane, Il gladiatore, Hannibal, Black Hawk Down, Il genio della truffa, Le crociate, Un'ottima annata, American Gangster, Nessuna verità, Robin Hood, Prometheus, The Counselor, Exodus, Sopravvissuto, Alien Covenant, Tutti i soldi del mondo, The Last Duel, House of Gucci. Stiamo parlando di Ridley Scott. Quanti film in una sola carriera, ed è notizia che nel 2021 alla Biennale del Cinema, la Mostra del Cinema di Venezia, verrà premiato con un premio quasi alla carriera. Ed è il nostro protagonista, è di lui che scopriremo il retroscena, ma soprattutto della sua cinematografia. Dalle colonne sonore di Ridley Scott, questa in particolare è da American Gangster, e ci accompagneranno per tutta questa puntata dedicata a lui, ma questo viaggio lo iniziamo nella cinematografia di Ridley Scott con un ritratto attraverso i suoi film, accompagnati da Gianni Canova, critico cinematografico, scrittore, docente di storia del cinema e dal 2018 rettore dello Yulm di Milano. È stato fondatore della rivista di critica cinematografica Duel, poi rinominata I Duellanti in onore di Ridley Scott.
Nel panorama complessivo del cinema contemporaneo, Ridley Scott rappresenta forse l'ultima figura che raccoglie l'eredità di quello che era il director del cinema della Golden Age hollywoodiana, un regista capace di attraversare tutti i generi, di lavorare con cura estrema la dimensione visiva e la dimensione narrativa, con in più la capacità di imprimere in ogni suo film un'energia, una forza, una carica visionaria che non tanti registi del cinema contemporaneo hanno. Qualcuno gli rimprovera uno stile un po' troppo roboante, gli rimproverano ancora le sue matite pubblicitarie, non capendo che Ridley Scott rappresenta, io credo, davvero la sintesi, il sincretismo straordinario, l'ibridazione compiuta e matura di tutte le forme che configurano la galassia contemporanea. E questo credo gli vada riconosciuto. Ridley Scott è del 1937, quindi è un regista ormai più che ottantenne, che continua ad avere, anche nei suoi ultimi film, anche in quelli ritenuti forse un po' meno riusciti, quell'energia, quella carica che aveva ai suoi esordi con capolavori assoluti come Duellanti e come Alien e Blade Runner. Ridley Scott non ha mai vinto un premio importante, ha avuto 4 nomination all'Oscar per film che sono entrati in maniera solida dentro l'immaginario collettivo: Thelma e Louise, Il gladiatore, Black Hawk Down, Il sopravvissuto, ma non ha mai vinto l'Oscar, non ha neanche grandi festival internazionali dove viene invitato per lo più fuori concorso, anche se cinema è tra quelli che hanno segnato profondamente la nostra sensibilità visiva, il nostro capitale iconico. Qualcuno dice che gli ultimi film di Ridley Scott hanno un po' perso la vena creativa, la potenza immaginifica. Io trovo che anche un film come Exodus abbia una potenza dentro di sé che è ancora quella del creatore, è la volontà e la capacità che Scott ha di mettere in piedi macchine spettacolari straordinarie per raccontare anche storie intime, o viceversa di prendere dei personaggi e farne degli emblemi di una storia grande che li trascende e che fa sì che il cinema riesca veramente a parlare a tutti tutti, andando a rivisitare anche episodi della storia o del mito, della leggenda, come nel caso del film che citavo. Un film come Sopravvissuto, per esempio, è un altro esempio del filone fantascientifico del cinema di Ridley Scott, che ha il pregio ancora una volta di essere a suo modo un film matrice, un film che inventa una visività, un mondo, una dei colori, delle immagini, delle inquadrature che non si erano viste prima al cinema e che confermano il fatto che Ridley Scott è prima di tutto una grande creatura di forme. Ecco, è uno che qualunque storia racconti, qualunque personaggio mette in scena, qualunque tema affronti, riesce a generare forme che non avevi visto prima. E questo è tipico dei grandi uomini di cinema, da Hitchcock a Kubrick fino a lui.
Harrison Ford e Sean Young, Rutger Hauer e Daryl Hannah, un film tratto dal Cacciatore di androidi di Philip Dick, liberamente ispirato e scritto da David Webb Peoples e Hampton Fancher. È un film che ha lasciato un segno fortissimo nell'immaginario collettivo. Stiamo parlando di Blade Runner, che fu girato, iniziò a girarsi il 9 marzo del 1981 per 4 mesi, durarono le riprese, negli studi di Burbank, dove vennero ricreate le strade di una Los Angeles futuristica. E poi ancora gli uffici all'interno delle stazioni ferroviarie, l'interno dell'appartamento di Deckard ispirato alla Ennis House costruita dall'architetto Frank Lloyd Wright, e poi i blocchi di cemento che compongono le pareti, anche quelle tutte dall'ispirazione di Lloyd Wright. Si dice che durante le riprese Ridley Scott ebbe numerose frizioni con Harrison Ford, perché l'attore lamentava una mancanza d'attenzione e di indicazioni su come caratterizzare il suo personaggio, mentre Ridley Scott era convinto che Ford fosse abbastanza professionalmente preparato da non avere alcun bisogno di suggerimenti. Comunque le curiosità su questo film sono tantissime. Noi continuiamo questo racconto attraverso le parole di Gianni Canova.
Chiunque abbia visto anche solo una volta Blade Runner non potrà mai dimenticare questa Los Angeles post-baudelaireana, fatta di pioggia e di spleen, dove i ricchi vivono nei piani alti dei grattacieli e le strade sono percorse all'infinito da una melma umana di cenciosi addetti ai servizi più umili, con le insegne al neon che illuminano i grattacieli con le grandi marche della pubblicità. È un film fatto di spleen ed ideale, con questa pioggia infinita, questa pioggia senza fine, e questa capacità che Scott ha di lavorare sul crinale su cui si stanno interrogando le punte più avanzate della cultura contemporanea. Blade Runner, vi ricordo, viene da un racconto di Philip Dick e ha come tema il confine che separa l'umano, l'antropico dal macchinico, l'intelligenza artificiale, i robot, i replicanti, gli androidi, i cyborg, in che cosa siamo simili, in che cosa siamo diversi da loro. Ecco, questa figura delle macchine che ci assomigliano, che a poco scoprono di avere o pretendono di avere anch'esse sentimenti umani, è uno dei grandi temi della contemporaneità che Ridley Scott mette a fuoco tra i primi. Prima l'aveva fatto soltanto Stanley Kubrick con Al 9000, il 2001 di Seno nello Spazio, e credo che ecco il finale di Blade Runner con l'androide biondo plasma fatto da Rutger Hauer, che pronuncia uno dei monologhi più celebri di tutta la storia del cinema: io ne ho viste cose che voi umani, eccetera eccetera.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
E sceglie di morire, e quindi la macchina assume la consapevolezza del proprio voler scomparire, che poi è un tema che tornerà in tantissimi, anche David, il protagonista di IA, intelligenza artificiale di Spielberg, alla fine sceglie di morire, anche il protagonista dell'uomo bicentenario di Chris Columbus alla fine desidera morire, la macchina che desidera la propria fine perché nella morte trova la maggiore somiglianza con gli umani. Ecco, in questo, come in tante altre cose, Ridley Scott è stato davvero un precursore lungimirante, un visionario che ha visto prima di tanti altri, che tanti altri dopo di lui hanno ripercorso.
Giustamente tu dicevi, appunto, è molto contemporaneo e molto attuale, era il 1982, e quel film lì, anche da un punto di vista proprio di tecnica cinematografica, è attualissimo. Oggi sarebbe fatto tutto al computer, eppure a vederlo oggi sembra fatto oggi.
Sì, Ridley Scott è stato sempre un grande sperimentatore anche dal punto di vista delle tecnologie di produzione delle immagini in movimento. In epoca pre-digitale era uno di quei geniali artigiani che riuscivano in qualche modo a utilizzare le tecnologie del proprio tempo per produrre effetti assolutamente, come dire, proiettati nel futuro. Vi ricordo che parlando di Blade Runner 1982, Ridley Scott diceva: è un film proiettato nel futuro, è un film che racconta una storia che si svolge fra 40 anni, ma io l'ho girato come l'avrei girato se fosse stato girato 40 anni fa. Questo mix fra archeologia e fantascienza, questa capacità di adottare dei modi e delle forme di messa in scena assolutamente legate agli stilemi del cinema classico, però mettendoci dentro, come dire, delle soluzioni tecnologiche. Pensate anche solo a come tutti gli esterni di questa straordinaria Los Angeles, che sembrerebbe davvero disegnata al computer, ma non lo è. Tutte le comparse che si muovono nella via della città sono comparse vere. C'è ancora questa capacità di muovere la grande macchina cinema, il grande colosso cinema, facendone uno spettacolo che ha un senso di modernità davvero, davvero incredibile.
Era il 1992 quando Ridley Scott girava il film 1492, La conquista del paradiso, sui viaggi di Cristoforo Colombo verso il nuovo mondo e delle conseguenze che questo ebbe sui nativi americani. Cristoforo Colombo era Gérard Depardieu, nel film c'era anche Sigourney Weaver, protagonista anche di Alien. Questo film, dicevamo, è del 1992, ma noi facciamo un passo indietro e andiamo proprio all'esordio del cinema di Ridley Scott, ossia nel 1977 con I duellanti.
Per il codice cavalleresco, la vostra vita da questo momento mi appartiene. Ne convenite, vero? e io semplicemente vi dichiaro morto. In tutti i vostri rapporti con me mi farete il piacere di comportarvi come foste defunto. Ho subito troppo a lungo il vostro concetto dell'onore. Ora voi subirete il mio.
Il 1977 è il film d'esordio di Ridley Scott ed è un film che ancora oggi rimane nella memoria per lo straordinario lavoro pittorico che Ridley Scott ha fatto nel suo film d'esordio. Siamo negli anni 70, gli anni di Barry Lyndon, gli anni in cui la pittura diventa il punto di riferimento e la matrice anche di grandi operazioni cinematografiche che cercano di riprodurre sullo schermo immagini in movimento che abbiano, come dire, l'eco, il ricordo di una straordinaria stagione pittorica che del resto è l'unica fonte iconografica che noi abbiamo per vedere, no? Il 700, l'800. Duellanti è paradigmatico, è un film che in qualche modo condensa tanto del cinema di Ridley Scott che verrà dopo. Due ufficiali napoleonici si sfidano per tutta la vita, per futili motivi, ma in realtà c'è questa forma di conversazione ininterrotta che assume la forma del conflitto e si ritrovano periodicamente a distanza di anni e ogni volta continuano a sfidarsi nella forma del duello, che è una forma di conflitto anche aspra, anche estrema, può concludersi con la morte di uno dei duellanti, ma è un conflitto che rispetta delle regole, è un conflitto non barbarico, è una forma di conflitto civile, nel senso che ci sono, come dire, delle leggi non trasgredibili nella forma del duello. I due grandi interpreti del film in realtà sfidano ognuno se stesso. Sembrano essere due antagonisti, ma la vera conflittualità è che probabilmente ognuno dei due vede nell'altro una parte di sé, quella parte di sé che vorrebbe forse cancellare, nascondere, occultare, rimuovere. E questa idea di un conflitto che va avanti all'infinito, del conflitto come motore della storia, anche forse del conflitto come motore del rapporto che ognuno di noi ha con se stesso, del duello come forma ordinata e regolata di conflitto, mi sembra sia davvero una chiave possibile per leggere tutto il cinema di Scott, dal suo esordio fino a, passando per il gladiatore assolutamente, fino al sopravvissuto, che è di fatto ancora una volta la storia del duello di un uomo con se stesso.
Susan Sarandon e Gina Davis sono Thelma e Louise, due donne che scappano dalla noia e dalla quotidianità con mariti spesso dispotici e scappano. Nel film c'è un giovanissimo Brad Pitt, anche qui c'è Harvey Keitel. Brad Pitt doveva essere in realtà prima George Clooney, anche lui molto giovane.
Digli che viene con me.
Non correre, devo ancora chiedere a Derry se posso venire.
Ma dico, è tuo padre o tuo marito?
Sono soltanto due giorni, non fare la bambina. Come mai ti ha lasciato venire? Non gliel'ho chiesto per niente.
Cazzo, Thelma!
Davvero? Ah, ti ammazzerà!
Ridley Scott e le figure femminili, rare, poche, ma molto efficaci. Ascoltiamo Gianni Canova.
anche se molti pensano che il cinema di Ridley Scott abbia prevalentemente protagonisti o eroi maschili, che è vero, ce ne sono tanti, Russell Crowe nel Gladiatore ne è l'emblema forse più significativo, in realtà nella filmografia di Ridley Scott ci sono anche storie che hanno per protagoniste, anche con ruoli eroici, figure femminili. Penso al personaggio di Sigourney Weaver in Alien, e lei è la donna, l'unica che in qualche modo trova la chiave per combattere il mostro. I maschi sono tutti deficienti, incapaci, oppure fingono di essere quello che non sono. Lei è l'unica portatrice di autenticità. C'è un altro film che si chiama Soldato Jane, dove qualcuno rimproverò ai tempi a Ridley Scott di aver fatto una figura femminile ma con tratti maschili, non capendo che anche lì in realtà Ridley Scott faceva un'operazione di superamento delle differenze di genere. Soldato Jane è un soldato a tutti gli effetti, capace di misurarsi alla pari con i suoi colleghi maschi. Per non parlare di Thelma & Louise, che è un film quasi icona dell'amicizia femminile, è un film anche qui apparentemente anomalo dentro la filmografia di Ridley Scott, ma in realtà no, perché tutti i film di Ridley Scott sono, ognuno è un unicum a suo modo. Il tema del viaggio, della fuga, è un tema che ricorre più volte nei suoi film, e qui lo porta a un livello estremo, dove la fuga è davvero la volontà, la rivendicazione da parte di due donne della loro identità, della loro libertà, della loro indipendenza, anche qui fino al finale di Thelma & Louise, è un altro di quei momenti iconici, indimenticabili, come appunto il finale di Blade Runner, come il finale di Alien, come il finale del Gladiatore, quei momenti che non si dimenticano mai, li hai visti una volta e le due donne che si tengono per mano, di spalle, vanno verso il Grand Canyon, oppure il finale vero e proprio, sono quei momenti che segnano l'immaginario in modo indelebile e che fanno parte in qualche modo della nostra vita. Thelma & Louise sono due figure davvero che sembra di conoscere come se le avessimo incontrate davvero nella vita, nella realtà. Hanno una credibilità, un'autenticità, una forza, una sensibilità, una voglia di vivere, di essere libere, di essere indipendenti, contagiosa. Chiunque veda quel film ancora oggi non può che essere rapito dalla voglia di vita che c'è in queste due donne.
Qualunque cosa esca da quei cancelli, avremo maggiore possibilità di sopravvivere se combatteremo uniti. E se saremo uniti, sopravviveremo.
Non guardi l'incontro, Bob.
Non mi piace la box.
Questa non è box, ragazzo. È politica.
Il cinema di Ridley Scott è un cinema che ha bisogno di stare, un cinema che si nutre anche di grandi performance attoriali. Citavo prima il caso di Russell Crowe, che è diventato in qualche modo uno dei suoi attori preferiti, dei suoi attori prediletti, ma in ogni caso quando un attore o un'attrice viene ingaggiato in un film di Ridley Scott, anche se non è famosissimo, in qualche modo lo diventa. Poi non è detto che resti tale, insomma, però pensate anche solo alle due protagoniste di Thelma & Louise, tutte e due con quel film entrano nell'Olimpo delle grandi star hollywoodiane, poi una ci resta di più, l'altra ci resta un po' meno, ma lì dipende dalla capacità poi che l'attore, l'attrice ha di gestire la propria immagine, la propria carriera, i ruoli che va a fare dopo essere passata dentro l'esame che è il film con Ridley Scott. C'era Alien, per esempio, pensate all'altro grande film uscito soltanto 2 anni prima rispetto a Blade Runner, anche lì l'attualità, in fondo il tema di Alien, se ci ripensiamo adesso, è il tema del contagio e il tema della quarantena. Alien comincia perché uno dei membri dell'equipaggio non vuole mettere in quarantena l'altro membro che è stato contagiato da una creatura aliena. E questo evitare la quarantena fa sì che il contagio alieno si propaghi sull'astronave madre che sta viaggiando nel cosmo, in uno dei film più veramente ancora adesso agghiaccianti, non tanto per le soluzioni, perché il mostro, come sapete, è stato disegnato da un grande artista svizzero, Giger, che ha saputo dare a Alien non ha una forma. Alien è proteiforme, ogni volta che appare assume forme diverse, è perennemente indecidibile, e in questa indecidibilità polimorfa del mostro di Alien sta la straordinaria unità dell'operazione che Ridley Scott ha fatto. Alien fa paura non per la forma che assume, ma perché ogni volta ti spiazza e non sai mai che forma ha, e quindi con le apparizioni di Alien Ridley Scott rompe quel nesso fondamentale su cui si è creata tutta la nostra modernità, secondo cui vedere è conoscere. No, con Alien vedere non è più conoscere, tu lo vedi ma non lo conosci, non lo capisci, non riesci neanche in qualche modo a decodificarne la forma, perché la forma che appare, l'epifania di Alien, è sempre al di là e oltre la nostra capacità di comprensione.
E abbiamo fatto questo viaggio nel cinema di Ridley Scott con Gianni Canova, critico cinematografico, scrittore, docente di storia del cinema e dal 2018 rettore dello IULM di Milano. Ma prima di diventare tutto questo, Gianni Canova si trovava in questa situazione.
Ma mi porto negli occhi Alien, perché ha segnato, è un aneddoto personale, te lo racconto.
Se hai voglia, sì.
Sì, frequentavo la facoltà di lettere all'Università Statale di Milano e stavo andando a lezione di letteratura latina, e nel bar da via di Festa del Perdono bevo il caffè la mattina prima di andare a lezione e incontro un giovane assistente di letteratura italiana che mi dice: dove vai? Vado a lezione di latino. E lui mi dice: coglione, vai a vedere Alien, quella è la cultura dei nostri tempi. Facevano le matinee allora, sono andato a vedere Alien e mi ha cambiato la vita.
Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema, un podcast di Barbara Sorrentini.
Thank you.